Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, martedì della terza settimana di Quaresima, la liturgia ci propone come letture un brano tratto dal libro di Daniele e poi come Vangelo un brano tratto dal Vangelo appunto di Matteo. Il brano di Daniele lo leggiamo. In quei giorni Azzaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: «Non ci abbandonare fino in fondo per amore del tuo nome. Non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo né più principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Non coprirci di vergogna. Fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi. Da gloria al tuo nome, Signore. Il libro di Daniele narra delle vicende di esuli ebrei portati in Babilonia. Storicamente sappiamo che appunto l'impero neobabilonese conquisterà definitivamente Gerusalemme nel 587 a.C. e deporterà parte del popolo. Ora, il libro di Daniele viene scritto nel secondo secolo avanti Cristo e viene definito più che un libro storico, cioè degli esuli poi storicamente sono stati portati veramente lì, ma in particolare anche quelli che sentiamo, di cui sentiamo narrare, tipo appunto Azzaria, e che verrà poi messo in una fornace insieme ad alcuni altri giovani, sempre ebrei, che non accetteranno di sacrificare agli dei babilonesi per fedeltà al Dio di Israele. È un racconto, una narrazione, è un libro di genere letterario apocalittico. Che cosa vuol dire questo? Normalmente noi utilizziamo il termine apocalisse, apocalittico, qualcuno forse anche in questi tempi difficili che stiamo vivendo dice un apocalisse, per dire un tempo di grandi sconvolgimenti, così cosmici o di altro genere, che vengono a sconvolgere la storia degli uomini. Per cui quando si legge l'Apocalisse si evocano delle immagini che dicono sarà un Apocalisse, cioè normalmente evoca appunto sentimenti di timore, di paura. E di per sé l'Apocalisse, che è anche l'ultimo libro della Bibbia, come sappiamo, e altri testi come il libro appunto di Daniele che sono di genere apocalittico, nella Bibbia questi testi sono stati scritti più per dare speranza che per incutere paura, cioè nel senso per dare speranza a chi paura ce l'ha già, E paura ce l'ha già perché, come per esempio coloro che scrivevano nel secondo secolo avanti Cristo, sottoposti all'imperio del regno dei Seleucidi in Palestina, Israele, e da un potere che voleva imporre anche appunto non solo una cultura ma anche una religione, eccetera, e allora questi ebrei che già avevano paura ed erano sottomessi a questo potere che si poneva come Dio, cioè pretendeva di avere in mano la storia. Allora, questi testi apocalittici, Apocalisse viene dal greco e significa togliere il velo, vuole in qualche modo mostrare, togliendo il velo, che dai nostri occhi e dal nostro cuore, che chi ha in mano la storia è il Dio che ci ha liberati, è il Dio con noi, è il Dio dei nostri padri, come Azaria nella fornace dove i tre vengono messi e miracolosamente il fuoco non li toccherà. Per cui, come dire, anche in questa esperienza di morte il Signore si farà presente, li salverà. E allora Azaria dice appunto: noi siamo abbandonati, ci sentiamo abbandonati, abbiamo solo te. Te a cui chiediamo di far memoria, perché tu non ci dimentichi. Noi viviamo di memoria e sappiamo anche che quando ci sono situazioni di salute che ci fanno perdere la memoria, uno perde tutto, perde se stesso, perde la sua storia, le sue relazioni. E dall'altra parte, come ci aiuta essere ricordati, che qualcuno non ci dimentica, che qualcuno ci porta nel cuore. E allora è la memoria che il Signore, la memoria del suo amore per noi, a cui Israele si aggrappa, si aggancia, nel museo della Shoah a Gerusalemme, nel vecchio allestimento, quello che è stato prima degli anni del 2000, quando c'è stato il nuovo allestimento, entrando c'era una frase che più o meno diceva così: dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. E allora noi viviamo di memoria. In questo tempo non possiamo neanche insieme celebrare l'Eucarestia, che è quel fare questo in memoria di Lui, del Signore che ce l'ha chiesto, per ricordare e celebrare questa memoria che ci sostiene. Di un Signore che ci ha liberato, ci libera e ci libererà. E allora questo dice anche il Salmo è proprio ricordati Signore della tua misericordia. Il Salmo dice appunto fammi conoscere, è un pezzo, sono alcuni versetti del Salmo 24, fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. E poi vedete, ricordati, Signore, della tua misericordia. E vedete, questo ricordati, che torna tante volte, non è perché noi temiamo che il Signore si dimentichi di noi, ma che Lui ci aiuti a noi che dimentichiamo, noi che ci perdiamo, noi che sperimentiamo tutta la fragilità del nostro cuore, che noi possiamo sperimentare, toccare con mano la roccia del suo cuore che ricorda, del suo cuore che non si dimentica, della sua fedeltà. Vedete, no? Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo, anche questo che credo conosciamo, Pietro che si avvicina a Gesù, in quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Possiamo immaginare che questa domanda di Pietro nasce anche come reazione alle catechesi che a volte Gesù faceva ai suoi discepoli, quindi anche a Pietro, in cui sappiamo che Gesù invita al perdono delle offese, all'amore del nemico. E dato che questo è faticoso per tutti noi, è un punto che è difficile, e allora Pietro a un certo punto vuole come dire, cercare di chiarirlo un po' meglio con il Signore, no? Per cui la sua domanda, che parte da interessante, che parte sempre dal fatto che i peccati che gli altri fanno contro di noi, il male che gli altri ci fanno, è quello che ricordiamo di più, naturalmente, quello che noi facciamo agli altri, no. E allora, quello che un altro fa contro di me, fino a quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte, vedete, Pietro è bravo, cioè, nel senso che, cioè, già perdonare 7 volte, già perdonare una volta, certamente dipende dalle situazioni che abbiamo vissuto e dalle ferite, ma 7 volte è interessante, è una cosa. E Gesù gli risponde: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che non vuole dare un limite, no? Con un numero grandissimo, ma se 7 è la perfezione e 70 volte la perfezione, 70 è 7 per 10, cioè, vedete. E il problema di Pietro è che non si può vivere, secondo Pietro, in un continuo perdono. A un certo punto basta, c'è un limite. E allora è proprio questo che il Signore vuole aiutare a Pietro a superare, a cogliere, raccontandogli una storia. Per questo, dice Gesù, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Attenzione, quello che Gesù sta dicendo è quello che normalmente si faceva, era la legislazione del tempo: quando uno non poteva pagare il suo debito, lui, la sua famiglia entravano a servizio, era una compensazione per quello che appunto era dovuto. Ora attenzione, questo qui gli deve al padrone 10.000 talenti. Nella Bibbia di Gerusalemme, in nota, c'è un'attualizzazione di questi 10.000 talenti, viene detto che un talento calcola circa 6.000 dramme o 34 kg d'oro. E 34 kg d'oro, la somma è volutamente esorbitante, l'equivalente di 360 tonnellate d'oro, dice la nota, quindi una dramma è 34, e una cifra che io non ho mai visto, naturalmente non ho mai visto 340 tonnellate d'oro e non saprei neanche dire quanto è, cioè che uno di fronte a tutto questo mi dice: ma come ha fatto quest'uomo ad avere un debito così enorme, il debito di una vita? E allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, letteralmente è: dammi respiro, e ti restituirò ogni cosa. Vedete, lui cosa chiede? Una dilazione. Fra l'altro potremmo anche pensare se questo qui, chiedendo una dilazione, pensava veramente che questa sarebbe bastata a restituire il debito, oppure se veramente cercasse in qualche modo di respirare, dicendo di ritardare, dicendo vabbè, morirò io, morirà lui, qualcosa accadrà, poi si vedrà, tiriamo avanti, eccetera, no? La cosa paradossale è che il padrone non dice sì o no alla richiesta, il servo cosa aveva chiesto? Un po' di tempo in più. Perché il padrone fa qualcosa di folle. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Il servo non gli ha chiesto e non avrebbe mai pensato possibile. Non aveva mai pensato, perché magari non l'avrebbe fatto neanche lui, di condonare, se uno ha diritto in qualche modo ad avere una somma così e non una fortuna, a dirgli basta, sta tranquillo, non mi devi più nulla. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò. È la stessa frase che lui aveva detto. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Notate, 100 denari sono più o meno 200-300 euro, così, no? Questo, a sua volta, questo servo non gli dice la stessa cosa, gli dice abbi pazienza, e lui non vuole. Vedete, il problema qual è? Il problema è che lui non ha capito il cuore del padrone. Io penso che dopo che il padrone l'ha lasciato andare, condonandogli ogni cosa, questo qui dentro di sé e magari anche i suoi amici in taverna avrà detto «Ehi, voi non sapete, ma io oggi ho vinto la lotteria, no, d'Italia, la lotteria nazionale, perché ho incontrato un pazzo, un folle, cioè uno, io a quello lì gli dovevo 10.000 talenti». E questo qui, cioè, io non gli avrei mai potuti dare, però sai, però lui, questo qui, me li ha condonati, è proprio un cretino, un folle, tant'è vero che lui, per molto meno, non lo fa. Cioè, non ha capito e non è entrato nella logica del perdono. Del perdono ricevuto e del perdono donato. È come dire, nelle nostre relazioni, dove sempre qualcosa accade e dove sempre bisogna cercare vie di giustizia, vie di riconciliazione, di verità, e la via della vita va insieme anche alla tensione, non alla realizzazione immediata. Per alcune situazioni ci vorrà una vita e forse non basterà per perdonare, ma quella è la logica della resurrezione, perché il peccato porta alla morte, e allora è il perdono ricevuto sulla nostra vita che può in qualche modo così coinvolgerci in un perdono donato, che soltanto questo può alla fine far resuscitare dopo le vie di giustizia delle vie di vita. E visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti. Come dire, i suoi compagni gli dicono: Signore, ecco, questo noi siamo. Siamo persone che abbiamo ricevuto tanto e poi siamo così tirchi, così avari, così micragnosi nel donare, in gratuità e nel perdonare. E andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Nel Padre nostro, di cui noi abbiamo due versioni, la versione che meno preghiamo e magari meno conosciamo è quella di Luca, che dice appunto, Luca capitolo 11, dice, versetto 4, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore. Facci fare esperienza del tuo perdono perché anche noi possiamo perdonare. E così potremo dire con il Padre nostro che più conosciamo, che è quello di Matteo, appunto potremmo dire rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Amen.